Buongiorno a tutti, un saluto anche a quanti ci seguono da casa, vogliamo anche dare il benvenuto, se vi è qualcuno questa mattina che per la prima volta è qui con noi, gli diamo il benvenuto in mezzo a noi. Allora abbiamo cantato Tu non mi lascerai mai e canterò della tua bontà. Ecco, stamattina voglio parlare appunto di un personaggio che ha sperimentato proprio questa, che il Signore non l'ha mai abbandonato e si è trovato anche a cantare della bontà del Signore. Ma prima di entrare in questo argomento volevo fare due riflessioni. Intanto siamo qui e siamo tutti coscienti, cari fratelli, care sorelle, che la nostra vita terrena è piena di benedizioni. No, siamo convinti di questo, siamo venuti qui questa mattina per lodare e ringraziare il Signore perché veramente ci benedice ogni giorno. E quando parlo di benedizioni parlo anche, possiamo anche parlare di cose della salute, di quello che abbiamo, di un lavoro, dei figli, dei nipoti, delle persone care. Queste sono benedizioni che il Signore ci dona ogni giorno. Però sappiamo che nel nostro cammino terreno ci sono dei momenti che in un certo senso, scusate ma stamattina ho la voce un po'. No, ma l'ho appena presa, ti ringrazio. Dicevo che durante il nostro cammino terreno ci sono dei momenti in cui in un certo senso perdiamo un po' qualcuna di queste benedizioni, che sono benedizioni che da noi stanno molto a cuore. Siamo coscienti appunto che il nostro cammino non è fatto solamente di gioie, ma è anche fatto di sofferenze e di prove. Questo il Signore ce lo ripete diverse volte nella sua parola. Allora, come possiamo affrontare il nostro cammino, affrontare le sofferenze senza che la nostra fede vacilli? La chiave consiste nel capire una cosa, che Dio è sovranamente in controllo su tutto e quindi nulla può succederci di male che non sia secondo il piano perfetto di Dio. Comprendiamo quanto Dio controlli ogni dettaglio della nostra vita. Grazie alle rivelazioni che Dio stesso ha scelto di darci per mezzo della sua parola, la Bibbia. In essa Dio rivela delle verità divine che da sole non avremmo mai potuto scoprire. Allora la cosa importante è comprendere la verità che Dio ci rivela, in modo che possiamo avere una fede sempre più forte, che ci permetta di superare vittoriosamente le prove che fanno parte appunto del nostro pellegrinaggio terreno. E queste prove producono in noi effetti positivi. E a questo proposito volevo leggere alcuni versetti in Romani, la lettera dei Romani che stiamo studiando al giovedì sera, proprio a proposito di cosa possono produrre in noi queste sofferenze. Vi leggo i quattro versetti per capirne bene il concetto. Capitolo 5 di Romani, versetti dall'1 al 4. Qui Paolo ricorda, dice, giustificati per fede, e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a quella grazia nella quale siamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Ma poi continua, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. E questo è quello che sperimenta anche il personaggio che poi andrò a presentarvi. Allora, il brano del Signore che mi ha messo appunto in cuore questa mattina di condividere con noi mette proprio in evidenza quanto Dio è in controllo di ogni cosa e soprattutto una cosa, quanto Satana non può fare nulla senza il permesso di Dio. È Dio che permette a Satana di intervenire. E questo brano ci parla proprio di un personaggio che era pieno di ricchezze, aveva una bella famiglia numerosa, era l'uomo più grande di tutti gli orientali, ma ad un certo punto della sua vita tutti i suoi beni e gli affetti più cari, i suoi figli, gli sono stati tolti. Una storia naturalmente che ci fa riflettere sull'importanza del considerare che ciò che abbiamo è un dono di Dio. Non so se avete già indovinato, ma questo personaggio è Giobbe. E volevo condividere con voi questa mattina alcune riflessioni sul capitolo 1 di Giobbe. Ma prima di passare alla lettura di questo capitolo, volevo fare alcuni cenni storici sul libro di Giobbe. Giobbe è il libro più antico della Bibbia e da quello che possiamo comprendere dalla lettura del libro, Giobbe viveva al tempo dei patriarchi, forse più o meno al tempo di Isacco, quindi veniva prima che qualsiasi altro libro della Bibbia fosse stato scritto, perché è stato Mosè, circa 400 anni dopo Abramo, che scrisse il Pentateuco, cioè i libri che vanno da Genesi a Deuteronomio. Quindi possiamo pensare che Dio abbia scelto di narrare questi avvenimenti tramite Giobbe, che riguardano la vita di Giobbe, appunto per rivelare agli uomini, a noi stessi, certe verità fondamentali che ci aiutano a capire meglio gli avvenimenti della nostra vita ed avere pace nei momenti più difficili. Allora, leggiamo questi, passiamo al capitolo 1. Nel capitolo 1 voglio leggerlo non tutto ad un tratto, ma a leggere un gruppo di versetti per volta. Cominciamo a leggere i primi 5 versetti del capitolo 1 di Giobbe. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa e mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino, offriva un olocausto per ciascuno per essi, perché diceva: può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Allora, incominciamo ad esaminare questi primi 5 versetti. Cosa aveva di particolare Giobbe, questo personaggio? Dalla lettura di questi versetti cosa comprendiamo? Che Giobbe agli occhi di Dio era un uomo integro, intanto, un uomo puro, un uomo che aveva lo stesso comportamento giorno dopo giorno, in ogni circostanza. Era un uomo retto, quindi seguiva gli insegnamenti di Gesù. Temeva Dio, si sottometteva alla volontà di Dio e non degli uomini. In più fuggiva il male, quindi seguiva alla lettera l'insegnamento di Dio, che sappiamo che non si può temere Dio senza fuggire il male. Temeva Dio, vuol dire che cercava l'approvazione da parte di Dio, perché sappiamo solo in Lui c'è benedizione, anzi, si sa che Egli è la vera benedizione. Allora, cari fratelli e cari sorelle, la prima riflessione è questa. Giobbe era così. Allora, ho fatto questa riflessione. Le persone che conosciamo, le persone che frequentiamo, possono vedere in noi delle persone integre, rette, timorate di Dio, persone che fuggono il male? La nostra vita è caratterizzata da un cammino di santità in ogni campo della nostra vita? Il testo che abbiamo letto, Dio afferma che Giobbe si comportava sempre così. E allora ognuno di noi può esaminare se stesso. Il nostro cammino è sempre lo stesso? Rispecchia questo cammino di Giobbe? Ognuno risponde in cuor suo. Ma sappiamo che se vogliamo una vita benedetta non vuol dire una vita agiata. Se vogliamo dare gloria a Dio, se vogliamo godere del frutto dello Spirito, Giobbe è un esempio, penso, da imitare. E come abbiamo letto da questi versetti, Giobbe viveva nell'agiatezza, era considerato il più ricco degli orientali, che erano queste tribù situate a oriente della Palestina. Oltre ai beni materiali, il Signore aveva donato a Giobbe una famiglia, dei figli, delle figlie, che amavano stare insieme, organizzavano delle feste. E Giobbe amava in particolare, diciamo, questi figli. Lo testimonia il fatto che dopo ogni festa Giobbe cosa faceva? Offriva olocausti al Signore per ogni figlio, nel timore che durante i banchetti avessero peccato rinnegando Dio nel loro cuore. Alla fine del versetto 5 abbiamo letto che Giobbe faceva sempre così. Possiamo dire una persona veramente esemplare, una persona che ci teneva ai suoi figli, che offriva olocausti addirittura per loro. Allora, dopo questa lettura passiamo a un altro blocco di versetti, sempre del capitolo 2, i versetti che vanno dal 6 al 12. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi, scusatemi, avvicino, vengono a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto gli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Il Signore, abbiamo letto, che quindi davanti a Satana cosa fa? Esalta la figura di Giobbe, no? Come abbiamo letto, il versetto 8 dice: non c'è altro sulla terra come lui che sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. In questa affermazione Dio cosa dimostra? Dimostra di conoscere a fondo il cuore di Giobbe. Ma dopo questa affermazione ecco che vediamo Satana, lo spirito che entra in azione, come è suo solito fare, no? Spirito accusatore di ogni tempo entra in azione. E non potendo mettere in discussione chiaramente la valutazione che Dio aveva fatto di Giobbe sulla sua santità, ma mette in discussione il motivo per cui Giobbe amava così tanto Dio. Egli naturalmente insinua che Giobbe seguisse il suo Dio per interesse, per le ricompense che aveva ricevuto, e non perché aveva un amore particolare verso il suo Dio. Invita quindi il Signore a mettere Giobbe alla prova. Egli toglie a Giobbe, dice, le sue ricchezze, i suoi affetti familiari, e vedrai che Giobbe non sarà più il tuo servo fedele da citare ad esempio. Quindi Satana voleva dimostrare che Giobbe adorava Dio per motivi egoistici, possiamo dire così. Dio sapeva che le cose non stavano in quei termini, conosceva molto bene il cuore di Giobbe, e quindi accettò la sfida per mettere a tacere Satana. Quindi Giobbe fu messo alla prova. Ma quello che abbiamo letto al versetto 12 è una verità importantissima. Perché? Che Dio permette a Satana di fare del male a Giobbe, perché questo faceva parte del piano, di Dio per la vita di Giobbe. Però notiamo una cosa molto interessante. È Dio che determina quale male Satana può fare, quindi è Dio che stabilisce, possiamo dire, le regole del gioco. E quindi qui viene in evidenza che Satana non può fare nulla a Giobbe senza il permesso di Dio, perché Dio è sovrano su Satana, e Satana quindi non può fare del male se non è secondo il piano di Dio. E allora vorrei citare due episodi che ci riportano a testimoniare che è Dio che permette certe prove, ma dà questa possibilità a Satana. È un episodio che ha già trattato qualche domenica fa Giuseppe, no? In Prima Re, capitolo 22, versetti 13 dal 15 al 23, dove Dio autorizza lo spirito malvagio per riempire i falsi profeti di menzogne per ingannare Acab. E qui è lo spirito di Satana che interviene. Un altro esempio dove Dio permette a Satana di fare solo quello che fa parte del piano di Dio è questo. Pensate a quante volte i farisei e chi stava intorno a loro, spinti da Satana, volevano uccidere Gesù. Sono stati tanti i tentativi in cui volevano uccidere Gesù. Eppure fu loro permesso solo di toccarlo, finché non fosse giunto il momento stabilito da Dio. Solo allora a Satana fu permesso di incitare gli uomini a uccidere Gesù, al momento e nel modo preciso che Dio aveva già stabilito già nell'Antico Testamento. E a questo proposito delle tentazioni che Satana può investire anche noi, vorrei fare un altro riferimento, vorrei leggere un altro versetto che si trova in Prima Corinzi al capitolo 10, il versetto 13, dove dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. Quindi ringraziamo il Signore, il nostro Dio è un grande Dio, ci dà le prove, le sofferenze, ma ci dà la forza di poterle superare, e ce le dà in base, diciamo, alle nostre forze. Questa è una grande benedizione da parte di Dio. Allora, una cosa importante è da capire, cari fratelli, care sorelle, che quando ci succedono delle sofferenze, delle prove, siamo coscienti che è Dio che le permette, ne è pienamente sovrano ed in perfetto controllo di esse. Satana non ha alcun potere di farci del male se non gli è permesso da Dio, e in quei casi quel male serve al nostro bene spirituale, come abbiamo letto prima nel testo di Romani, nel testo che abbiamo letto prima nel capitolo 5 di Romani, versetti dall'1 al 4. Allora, proseguiamo nella nostra lettura di questo primo capitolo di Giobbe. Scusate, ma ho perso il segno. Dal 13 al 19. Allora leggiamo quest'altro gruppo di versetti. Un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie, qui parla sempre di Giobbe naturalmente, mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero e dirgli: i buoi stavano orando e le asine pascolavano là vicino, quando ecco Sabei sono piombati loro addosso e li hanno portati via. Hanno passato a fil di spada i servi, io sono solo potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: il fuoco di Dio è caduto dal cielo e ha colpito le pecore, i servi e li ha divorati. Io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: i caldei hanno formato tre bandi, si sono gettati sui cammelli e li hanno portati via. Hanno passato a fil di spada i servi, io sono potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire: i tuoi figli e le tue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, ed ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa, che è caduta sui giovani, essi sono morti, ed io solo sono potuto scampare per venirtelo a dire. Allora, come abbiamo letto, dal versetto 13 in poi Satana inizia il suo attacco, e in questo versetto ci vengono descritte le prove che Giobbe subisse da Satana, e le perdite materiali avvengono in successione una dopo l'altra. Giobbe non riesce a riprendersi dallo shock dei primi notizie provocato da una notizia terribile per della perdita di buoi e asini, ma subito viene informato di altre perdite terribili. Ma dopo i beni materiali, Giobbe vede togliersi anche ciò che di più caro aveva sulla terra, i suoi figli, per i quali offriva, abbiamo letto prima, olocausti per le loro eventuali disubbidienze durante i loro banchetti. In cuor loro, diceva Giobbe, avessero magari dimenticato Dio. In pochi minuti, quindi, Giobbe era piombata dalla ricchezza e dalla prosperità nel dolore e nella miseria. Diciamo che Giobbe ha dovuto affrontare una giornata terribile, no? In poco tempo ha perso tutto, tranne la propria salute e la moglie, ciò che Dio aveva detto a Satana di non toccare. A questo punto Giobbe, da quello che leggiamo, non comprendeva, non aveva idea alcuna del motivo per cui era successo tutto questo. Egli non aveva peccato, Dio non ce l'aveva con lui, tutto andava bene fino a quel momento. Però a questo punto, non capendo il motivo, la reazione di Giobbe è un ottimo esempio per noi tutti di come dovremmo agire quando ci troviamo di fronte a inaspettate, di fronte a prove inaspettate che mettono a dura prova la nostra fede. Davanti a una tragedia del genere, penso che qualunque uomo si sarebbe ribellato a Dio. Giobbe poteva abbandonare la sua fedeltà a Dio, ma non fu così, perché la reazione di Giobbe è stata una reazione solo di chi ha fede in Dio, di chi aveva veramente una fede forte in Dio. Allora vorrei passare a leggere altri tre versetti, dal 20 al 22. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò nel grembo della terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Prima di tutto, Giobbe non ha mancanza di fede. Abbiamo letto che fu rattristato, manifesta la sua tristezza, ma non è mancanza di fede avere tristezza quando siamo nelle sofferenze. Dio ci ha creati con la capacità di amare e in parte, a parte diciamo, questo sentimento ci porta ad avere tristezza, no? Quando attraversiamo delle prove. Ma come abbiamo letto, Giobbe non manifesta la sua tristezza facendo cordoglio. Egli adora l'Eterno riconoscendo che Dio è buono in tutto quello che fa, anche quando noi, come Giobbe, non comprendiamo il perché. Questa è l'importanza. Allora vediamo le azioni di Giobbe. Abbiamo letto che Giobbe si alzò. Possiamo pensare che magari dopo tutti gli anni che gli è stato comunicato tutto quello che gli era successo, poteva anche essere magari caduto a terra. Ma si alzò, dice. Si stracciò il mantello in segno di agitazione interiore, si rase il capo in segno di umiliazione, si prostrò a terra non disperato ma in segno di ubbidienza a Dio. Giobbe adorò il suo Dio, dichiarando con queste parole, dice, che Dio, che era nato nudo e che tornerà ad essere nudo alla morte. Giobbe dichiara che nulla appartiene a lui, tutto ciò che aveva, ogni bene, la famiglia, la salute, tutto era un dono di Dio, e questo penso che valga anche per noi. Inoltre Giobbe riconosce che tutto quello che aveva gli era stato donato per un tempo limitato. E allora l'errore alle volte che possiamo commettere anche noi come credenti è quello di pensare che quello che abbiamo sì, in qualche modo un diritto, qualcosa che meritiamo, perché forse ci riteniamo persone rette, intelligenti, e quindi questo è una cosa che meritiamo. Con il pensiero che sì, io merito qualcosa e mi viene tolto, sto male, e penso che sia un'ingiustizia, no? Però poi, se noi riconosciamo che non meritiamo nulla di buono, che ogni cosa è un dono che viene da Dio per la sua grazia, e spetta a Dio tanto il dare quanto il togliere, allora la perdita ci farà molto meno male. Possiamo avere tristezza come Giobbe, ma il nostro cuore può stare in pace come quello di Giobbe. Giobbe non capiva, come alle volte non capiamo neanche noi, il perché di certe prove, di certe sofferenze, per cui l'Eterno aveva tolto. Non capiva, come dicevo, perché l'Eterno aveva dato e l'Eterno aveva tolto. Ma di una cosa era certo, che Dio è sovrano, in controllo di tutto, perciò tutto quello che Dio fa riteniamo che è giusto. E al versetto 21 Giobbe fa questa dichiarazione, appunto: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. E noi abbiamo un canto appunto che dice benedetto il nome del Signore, dove in questo canto ci sono le parole che dicono tu doni e porti via. Magari poi possiamo cantare questo inno alla fine. Giobbe quindi era un uomo timorato di Dio, viveva avendo piena fiducia in Dio, soprattutto aveva fede nelle vie del Signore, come anche se non capiva queste vie del Signore, il perché gli aveva dato queste prove. Così deve essere anche per noi. Se vogliamo capire, scusate, ma questa mattina è... Così dicevo, deve essere anche per noi. Se vogliamo capire il piano di Dio per avere pace, non stiamo camminando per fede, bensì per visione. Ma Dio ci comanda di camminare per fede e non per visione. È una frase che spesso ripetiamo anche nelle nostre preghiere, no? Ci rivolgiamo e diciamo, Signore, non capisco, ma mi fido di Te. Questa deve essere una frase che dovrebbe accompagnarci in ogni momento della nostra giornata e della nostra vita. Signore, non capisco, ma mi fido di Te. E il capitolo 1 si conclude con le parole del versetto 22. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Ecco l'ultima riflessione di Giobbe. Giobbe reagì alla prova e al dolore con l'adorazione. Non attribuì nessuna colpa a Dio. Questo suo comportamento naturalmente determinò la sconfitta di Satana, il quale sosteneva davanti a Dio che Giobbe, privato dei suoi beni, avrebbe maledetto Dio. Ma questo non è successo. Perché il Signore conosce i suoi e nel presentare Giobbe a Satana non si era sbagliato, difendendo un uomo giusto, integro, retto, un uomo che temeva Dio, fuggiva il male. Sappiamo naturalmente che la storia di Giobbe è molto lunga, il libro di Giobbe, e quindi subì molte altre prove. Giobbe interrogò anche Dio del perché, no? Quindi era anche attorniato da amici che lo consigliavano molto bene. Gli dice, Signore, abbassi a perdere il tuo Dio. Cosa stai ancora ad adorare il tuo Dio? Guarda che stato ti ha ridotto. Ma Giobbe non cedette a questi consigli. E quindi la sua fede non venne mai meno. E soprattutto nell'ultimo capitolo, poi, di questo libro di Giobbe. Mi ha colpito il capitolo 42, il versetto 2, no? Che leggiamo. Nel libro di Giobbe troviamo questa dichiarazione. Io riconosco che tu sei tutto e che nulla può impedirmi di eseguire il tuo disegno. Ecco come è arrivato Giobbe alla fine di tutte queste sue... Dopo tutte queste prove, sappiamo che alla fine Giobbe riceve il doppio di quello che aveva, che gli fu tolto. E quindi il Signore l'ha ricompensato. Ma prima di concludere questo miei brevi pensieri che ho voluto condividere con voi questa mattina, vorrei fare alcune riflessioni. Le verità contenute in questo capitolo sono estremamente importanti per noi, per il nostro cammino. Sappiamo che ognuno di noi attraversa momenti di sofferenza in questa vita. Questo fa parte, come dicevo prima, del piano di Dio. Però è proprio in questi momenti che possiamo avere la nostra fede rafforzata. Abbiamo due possibilità, o avere la nostra fede rafforzata oppure cadere nel peccato, ciò che non è successo a Giobbe. Ciò che determina la nostra reazione è ricordarci che in noi non abita alcun bene, cari fratelli, care sorelle. Dobbiamo essere coscienti che ciò che abbiamo di buono è un dono di Dio dato da Lui, nel modo, nel momento e per la durata che egli stesso sa essere giusto. Allora, dalla lettura di questo episodio apprendiamo che Satana non ha alcun potere di farci del male, se ciò non gli è permesso da Dio. Allora, qual è la mia riflessione? Noi non dobbiamo temere Satana, dobbiamo avere solamente un santo timore di Dio e una fede forte in Lui, confidare pienamente in Lui in ogni circostanza della nostra vita. Ecco che così possiamo superare le prove e sconfiggere da Satana. Infine, un'ultima riflessione. Cari fratelli, care sorelle, vogliamo esaminarci per conoscere se noi assomigliamo a Giobbe? e quindi siamo persone integre, siamo persone rette, che temiamo Dio, che fuggiamo il male. Solamente se viviamo così possiamo godere del dono prezioso, il dono più importante di tutti, vivere in sottomissione e in comunione con Dio stesso, nell'attesa di incontrarlo e vivere la sua presenza per l'eternità. Amen. Che il Signore benedica la sua parola. Se vogliamo cantare quell'inno che ho citato prima...